Buonasera, buonasera a tutte e a tutti. Questa è Block Notes, appunti di contemporaneità, la rubrica che giovedì sera alle 10 su radiocittaperta.it e poi naturalmente quando volete voi in podcast approfondisce quello che è di più importante, interessante, naturalmente a giudizio mio e di chi conduce con me, ha caratterizzato la settimana. Con me in studio Valentino De Luca, che saluto.
Un saluto a tutti quanti gli ascoltatori.
Ovviamente il tema della puntata è un po' obbligato, cioè le elezioni. Dici che palle sempre a parlare di elezioni, però insomma è importante perché sono elezioni che possono avere un significato per alcuni drammatico, per altri interessante, no? A seconda del punto di vista che si osserva, per il proseguio della storia repubblicana italiana. Con noi Sergio Cararo, direttore di Contropiano. Ciao Sergio.
Ciao Alessio, buonasera a tutti.
Allora, domanda di apertura. Ciao Sergio, tutto come ci si aspettava o c'è qualcosa che ti ha un po' sorpreso nell'esito di queste elezioni? C'è qualcosa di interessante, qualche spunto interessante che va tenuto sotto osservazione, a parte il fatto che appunto ha vinto insomma la destra e ha vinto il partito più a destra di questa destra qui, e questa forse è un po' una novità, anche se di governi insomma preoccupanti ne abbiamo vissuti altri, ecco.
Mi sembra che l'esito elettorale corrisponda a larga parte a quello che già indicavano i sondaggi, con le uniche due diciamo, novità, che è la sconfitta del PD più pesante di quanto
ci siamo un po' persi. Sergio, ci senti Sergio?
Sì.
Eccoci, sì. Ti proviamo a richiamare, che c'è un po' di difficoltà nella telefonata. Un secondo e ti richiamiamo. Un secondo, purtroppo il bello o il brutto della diretta. E abbiamo recuperato Sergio, ci senti?
Sì, mi sento.
Eccoci. Sì. Quindi dicevi una sconfitta del PD più pesante del previsto, e questo già potrebbe essere interessante, no, da analizzare.
E l'altro, l'affermazione dei 5 Stelle, che sembravano caduta libera, invece hanno recuperato parecchio del terreno perduto nei sondaggi, non rispetto alle precedenti elezioni, dove diciamo, la differenza di risultato è abbastanza evidente. Dal 30% al 15%, quindi ci sta.
E cosa racconta questo aspetto qui dei risultati elettorali?
Beh, racconta che ancora una volta diciamo c'è una spinta della popolazione a fidarsi dell'ultimo arrivato e vedere se è meglio di quelli precedenti. È successo con Renzi, poi è successo con Grillo, poi è successo pure con Salvini, adesso con la Meloni, insomma, no? C'è questa ricerca disperata di un qualcuno che superi, diciamo, quello precedente, che si è rivelato al di sotto delle aspettative di una parte del paese.
Sergio, tu dici una cosa giusta: gli italiani in questi ultimi anni si sono, diciamo, affidati all'ultimo arrivato, anche se a onor del vero la Meloni ha una storia insomma di militanza sin da giovane, più anzi diciamo di militanza attiva rispetto magari ad altri nomi che
è stata poi ministro 15 anni fa.
Ma al di là di ministro, comunque lei nei suoi è stata una militante. Salvini, sì, insomma, Renzi come gavetta lo vedo, insomma, più come cursus honorum, cioè prima provincia, poi Firenze e poi così, cioè più palazzi in un certo senso. Vabbè, comunque al di là di quello, però sono sempre diciamo soluzioni nel cosiddetto uomo nuovo a cui gli italiani si sono affidati però mi verrebbe da dire sempre di una parte politica. Allora, ok, sì, no, quando votavano Renzi pensavano di votare la sinistra, così, però in realtà lo sappiamo qual è la realtà dei fatti, è sempre sì una sinistra nel senso all'acqua di rose, è un centro sinistra la cui componente, l'antica componente democristiana, è prevalente. Non c'è mai un affidarsi alla novità, all'uomo nuovo, al dire fammi provare questo, se era questo il senso del tuo intervento, con cui sono tra l'altro pure d'accordo, però a questo punto spostato dall'altra parte, cioè fammi provare questo riferito a una forza,
però, diciamo,
lo
scambio di voti è avvenuto lo stesso bacino, cioè nel senso che il bacino della destra, centrodestra, che è quello, questa volta i voti sono spostati dalla Lega a Fratelli d'Italia, in più una parte che probabilmente nel 2018 ha votato 5 Stelle è tornato in quel bacino, diciamo. Sono movimenti, come dire, nello stesso spicchio della torta, più che movimenti che, diciamo, che investono tutta la società nel suo complesso. Se vai a vedere, diciamo, è una sorta di vaso comunicante, alla fine, una volta sale quello e scende l'altro, una volta sale quell'altro e scende quell'altro, però non è che, diciamo, c'è il 55% del paese che ha votato a destra. Conti fatti, insomma, tra pensionismo e voti alle altre forze, insomma, è la parte che nel 94 fino al 2008 ha votato per Berlusconi, che poi se ne è distribuito prima con la Lega e poi a fine con Fratelli d'Italia, che è partito obiettivamente dal 3% di 5-10 anni fa, quando è nata, al 25%.
Sergio,
non mi sembra che sia un risultato stravolgente, ecco, questo
è vero, assolutamente. Sergio, senti, chi ha dato il proprio voto al Movimento 5 Stelle a queste elezioni 2022? Ha dato il voto a quanto del partito, del movimento, insomma, scusa, del 2018, a quanto del movimento del 2013?
Del
2013, cioè chi vota oggi 5 Stelle, che cosa sta votando rispetto a chi l'ha votato, chi ha fatto questa scelta elettorale nel 2018? E
su questo penso abbiano contato due cose. Il primo, che in qualche modo c'è stata una scrematura interna che era doverosa, attesa e dovuta. Seconda cosa, hanno giocato la questione del reddito di cittadinanza, e il risultato al sud mi sembra che lo confermi, e poi penso anche il prestigio, se vuoi anche l'empatia di un pezzo del paese nei confronti di Conte, che in fondo durante la pandemia, come dire, non è stato un presidente del Consiglio inviso o non empatico, no? Io penso sempre con terrore se durante la pandemia ci fosse stato Draghi alla presidenza del Consiglio, insomma, forse avremmo contato i morti nelle fosse comuni, insomma.
Diciamo che forse anche questo voto in qualche modo dice che la maggioranza italiani, questa famosa agenda Draghi, che forse manco esisteva, l'hanno in qualche modo valutata molto meno entusiasticamente di come è stata descritta la stampa, perché fra i voti dati alla 5 Stelle, i voti dati alla destra, che comunque l'ha fatto cadere Draghi, no? Viene da dire, insomma, chi alla fine è giusto l'elettorato del PD e quel 7% di Renzi e Calenda.
Diciamo che i partiti che incarnavano e rivendicavano l'agenda Draghi era il PD e poi il Calenda, insomma, il Calenda mi sembra che abbia lisciato l'obiettivo di un risultato a due cifre, il PD è sceso, quindi vuol dire che chi si è fatto schermo dell'agenda Draghi per conquistare credibilità abbia fallito piuttosto clamorosamente.
E invece a sinistra del PD?
E a sinistra del PD siamo ancora, diciamo, alla ricerca di uno spazio in crescita, obiettivamente. È un perimetro che non cresce e non crepa, questo va detto, insomma, va ammesso, è così, anche se le ragioni, diciamo, di una di un maggior peso, di una maggior incisività della sinistra in questo paese ci sarebbero tutte dal punto di vista politico, sociale, internazionale, però ancora non si riesce, diciamo, a rompere questo perimetro. Non ci si riesce né nella versione, diciamo, più, diciamo, classica della sinistra radicale come la Unione Popolare, né nella versione spuria che ha tentato Marco Rizzi, cioè quella della contaminazione con sensori, Novax, no, Green Pass, o anche di destra addirittura, no? Che, nella sua intenzione era di dimostrare al resto della sinistra, vedete, voi siete fuori, no, dalla connessione sentimentale con pezzi del popolo, e non ha funzionato neanche quella, quindi il problema c'è tutto e per tutti.
E cosa ti aspetti da questo governo Meloni? Forse, non so, penso di sì, non lo so. Ti aspetti discontinuità, continuità con Draghi? Si sa che c'è l'Europa, insomma, che non è che lasciante tanto spazio.
Io penso che il pilota automatico sul paese sia ancora e funzioni ancora, per cui non penso che la destra sul piano, diciamo, delle scelte strategiche possa fare scelte diverse da quelle che abbiamo visto fino adesso. Magari sul piano dei diritti civili, no, di una serie di questioni, ci sarà un tentativo, diciamo, conservatore un po' più smaccato, ma su quello, sul resto dell'agenda, penso che, dire, per rompere con l'agenda Draghi e con il vincolo esterno, quindi il vincolo europeo e quello della NATO, non è il caso del governo di destra guidato da Giorgia Meloni, insomma.
Un'ultima battuta.
Senti, Sergio, però torno un attimo sulla domanda di Alessio sulla sinistra del PD. Però, forse volendo tagliare la realtà un po' con l'accetta, ma non è che proprio l'esistenza stessa, e finché sarà esistente il PD, in realtà a sinistra del PD non potrà mai crearsi una formazione di ampio peso elettorale?
Ma in realtà mi sembra che il problema l'abbia posto più il risultato del Movimento 5 Stelle che quello del PD. Cioè il Movimento 5 Stelle ha occupato lo spazio politico di una sinistra, diciamo, più radicale. Quindi non penso che il problema sia più quello. Cioè, obiettivamente sul piano di una posizione più avanzata, sul piano economico-sociale, eccetera, il Movimento 5 Stelle ha coperto lo spazio a sinistra del PD e lo ha fatto meglio di quanto possa aver fatto Unione Popolare o altre organizzazioni della sinistra.
Bene Sergio, grazie per il momento, ci sarà modo di tornare un pochino a analizzare così l'effetto a medio lungo termine di queste elezioni. Non mi sembra che tu gridi, come qualcuno dice, no, al ritorno del fascismo, non è questo il senso?
No, io azzardo come al solito una sfida, cioè che Giorgia Meloni è una tigre di carta. Sul giornale il nostro articolo ha definito un'anatra zoppa, quindi è un linguaggio politico più americano, sì. Quello dell'anatra zoppa. La tigre di carta è più maoista, quindi viene più dalla Cina, però vuol dire, non mi sembra che abbia le caratteristiche per minacciare quegli sfracelli che vengono annunciati ogni volta che il PD o l'Ulivo perdono le elezioni, insomma. Secondo me è un modo di fare che, francamente, del quale no, straviene le scatole, non mi ha convinto ai tempi di Berlusconi, che dobbiamoci adesso.
Bene, grazie Sergio, grazie per la disponibilità, grazie a quest'ora voi, soprattutto. Grazie. Buonanotte. Ciao. Ringraziamo Sergio Carraro, direttore di Contropiano. Un brano, poi sentiremo un po' la voce redazionale, sentiremo il nostro Max Montens, che tra l'altro oggi è stato anche a seguire
Infatti ci faremo raccontare al Nuovo Cinema Aquila come è andata l'incontro per Julian Assange, chiedendo, insomma, parti della nostra città, della cultura e della politica della nostra città sono dati appuntamento al Cinema Aquila al Pigneto per insomma, ricordare a tutti la situazione, perché poi la vita va avanti come in tante cose,
certo.
Ma Julian Assange ancora sta in galera, e prima della galera si è fatto 10 anni in una specie di casa che è diventata la sua prigione, tutt'altro che dorata, a Londra nell'ambasciata ecuadorena,
sì. Fino a quando non è cambiato
il governo dell'Ecuador, quindi insomma ricordiamolo che Assange, per aver diffuso e difeso i principi che dovrebbero essere comuni a molti noi occidentali, visto che in questi ultimi mesi si parla molto di valori dell'Occidente, l'Occidente, ma l'Occidente è anche Julian Assange. Allora il nostro Massimiliano Montez è andato lì, è andato al nuovo cinema Aquila del Pigneto qui a Roma per raccogliere un po' di voci, e ce lo faremo raccontare.
E poi dopo sentiamo il nostro altro nostro, tutti i nostri sono Pablo Castellani, torneremo a fare due battute sulle elezioni e sui suoi risultati. Un po' di musica e torniamo in immediatamente. You can't stop us now. No matter how hard you try, you can't stop us now. You're the renegades in this atomic age. This atomic age of renegades. Renegades in this atomic age. This atomic age of renegades. Since a prehistoric ages and the days of ancient Greece, walked down through the Middle Ages, planet Earth kept going through changes, and then the Renaissance came. The times continued to change, nothing stayed the same, but there were always renegades, like you said before. Tom Paine, Dr. Martin Luther King, Malcolm X, they were renegades of their time and age. So many renegades. E come annunciato qualche istante fa, Massimiliano Montens, Max Montens della nostra redazione giornalistica. Max, ciao, buonasera, grazie per aver resistito fino a quest'ora, magari avevo un po' di sonno, no?
No, buonasera a voi, io sono reduce da...
Ciao Massimiliano, buonasera.
Ah, ciao Valentina, buonasera anche a te. Dall'evento al Cinema Aquila, organizzato dalla Free Assange Italia, diciamo una conferenza che ha visto anche tanti ospiti e si è conclusa veramente poco fa, quindi... Molto interessante, anche perché guarda caso parliamo di Assange, ma parliamo della libertà di informazione, parliamo del potere politico, diciamo, dominante nel mondo, quindi parliamo di guerra d'Ucraina e parliamo della libertà anche in Italia, insomma alla fine è tutto collegato. Faccio solo due nomi, insomma c'era Giorgio Cremaschi, Franco Fracassi, Vincenzo Vita, insomma quindi nomi che conoscete, che un po' hanno moderato, un po' hanno raccontato insomma quello che non facciamo in Europa per questo caso clamoroso. Insomma, io con una battuta lo liquiderei così, insomma, Assange prigioniero in Gran Bretagna, nel paese che un po' di anni fa vide il premier riconosciuto al mondo, guardate, scusate, abbiamo mentito sul fatto che in Iraq non c'erano armi di distruzione di massa, e quindi il paese che ha mentito al mondo e che noi abbiamo perdonato, abbiamo una persona che è in galera perché ha raccontato la verità a tutto il mondo.
Di cosa si è parlato? Si è parlato anche magari, ne so, del conflitto in Ucraina, immagino.
Assolutamente, sì, assolutamente. Nel senso che appunto dicevo che è stato trasversale, perché diciamo questa libertà di informazione, tra l'altro caso Agassi si è tenuto a raccontare che non esiste più un giornalismo di guerra, non esistono più inviati che possano raccontare la verità, perché ormai in questi paesi dominano ovviamente i baracchini degli americani che vanno lì, se tu vuoi andare puoi essere accreditato solo da loro, e se vai ovviamente guidato da loro non puoi raccontare la verità, ti fanno firmare dei protocolli in cui ovviamente non puoi dire niente, ti portano loro nei territori e poi ti vengono a riprendere e fare conferenze stampa con i generali americani. Quindi poi questo non possiamo pure considerare la propaganda comunista, però è la verità che raccontano degli ex inviati di guerra. Quindi oggi non puoi fare più l'inviato, insomma, ovviamente si è parlato del Donbass, si è parlato delle... Quindi come dicevo, Assange poi è un collegamento con tante cose, insomma non è soltanto la libertà e la vita personale di un uomo che appunto è prigioniero per nulla, soltanto perché ha raccontato al mondo. Secondo poi, ecco un'altra cosa anche curiosa, come ha detto e ricordato anche Giorgio Cremaschi, secondo l'utilizzo di una tecnologia che negli anni 90 ovviamente è diventata diffusa in tutto il mondo, quindi un giornalista che non era neanche giornalista, qualcuno gli ha anche detto ma tu hai raccontato cose ma non sei giornalista, e sappiamo che l'albo dei giornalisti italiano insomma gli ha regalato il tesserino, ma in Australia non c'è l'albo dei giornalisti, quindi non era tenuto essere giornalista soltanto perché, diciamo, un uomo vuole raccontare al mondo delle cose che ha scoperto. Poi come l'ha scoperta, ecco, su questo vorrei anche dire questa cosa, perché qualcuno anche oggi che sapeva che andavo, insomma, qualche amico italiano, qualche amico, diciamo, anche un po', come dire, di parte, come se ci fosse una parte, no, sulla libertà di informazione, mi ha detto, ma tu hai sentito un convegno dove praticamente tutti quelli che stanno lì non ricordano che Assange è stato pagato dalla Russia, quindi ha fatto quelle indagini perché era al soldo dei sovietici, diciamo, ex sovietici. Ma io dico, anche se fosse, no? Cioè, nel senso che il problema non è che per chi fosse pagato o chi è che ha commissionato quello che ha fatto Assange, il problema è quello che lui ha raccontato, cioè nessuno gli ha detto in questi processi che lui ha mentito, e questo è il problema, cioè, lui non ha mentito, non ha raccontato cose che gli americani o la CIA o la Gran Bretagna stanno smentendo, nessuno le ha smentite, e lui sta in galera soltanto perché si è permesso di raccontarle, e questo è la grande problema.
No, infatti su Assange è in corso una figura pessima anche dell'informazione così globale, non so, anche appunto sì, dell'altro parlato dell'ordine dei giornalisti del nostro paese che oltre a offrire un sostegno formale poi non ha fatto molto, certo, molto di più. Si è parlato per caso anche di elezioni, della vittoria del centrodestra, oppure è un argomento che, diciamo...
Beh, chiaramente si è parlato quando si è detto che poi paesi del nord Europa come l'Italia praticamente ormai si sono buttati a destra, ma diciamo questo filone destrofilo diciamo è un filone che ha chiaramente che viene da lontano, e quindi è un filone che in qualche maniera fa parte dell'atlantismo, quindi il collegamento era questo, cioè, ossia si teme che chiaramente la libertà di informazione, come dicevi tu, finora è stata limitata, quindi anche da governi centrali, centristi o di centrosinistra, non è che hanno fatto niente per, diciamo, salvo iniziative di eurodeputati parlamentari, c'era un ex eurodeputata comunista ovviamente al Parlamento Europeo che insomma si è spesa moltissimo per Assange, ma salvo casi isolati chiaramente neanche il centrosinistra a livello mediatico ha fatto niente, perché tra altre cose si improverava la RAI, che è un mezzo pubblico, di non aver fatto niente, perché giustamente le reti private possono anche non interessarsi, ma la rete pubblica di Stato dovrebbe aprire finestre continue e continuative su questo caso, quindi invece non è stato fatto niente, quindi questo è stato un altro punto sul quale si è molto dibattuto, e chiaramente si teme che non ha fatto niente, diciamo, il centrosinistra, e ovviamente si teme che il centrodestra farà ancora meno da questo punto di vista. Poi ovviamente con una battuta si è liquidato, diciamo, parlando di centro e di destra, si è detto che negli Stati Uniti, insomma, più che altro queste cose, diciamo così, antilibertarie le hanno fatte sempre i democratici e non i repubblicani, ma insomma poi è stata una battuta che non è stata approfondita, perché insomma non è che possiamo andare a ricordare tutto quello che hanno fatto i governi, diciamo, repubblicani nella storia del mondo, però sicuramente in effetti anche questo governo Biden e anche quello che faceva Biden quando era vicepresidente, diciamo, con Obama, insomma, non dimostra, anzi è la conferma che non esistono partiti socialisti negli Stati Uniti, insomma, non esistono proprio partiti vicino al sociale, quindi sono guerra fondai gli uni e guerra fondai gli altri.
Massimiliano, senti, ma una battuta prima di salutarci su il ruolo del Movimento 5 Stelle. Vedo che su Twitter vengono condivisi grafici che in realtà dal punto di vista proprio dell'analisi statistica, quindi parlo di quella che si studia a scuola, non vogliono dire nulla, per dimostrare la stretta correlazione tra, e quindi l'identità geografica, tra il voto espresso da una parte del paese, mi riferisco al Sud Italia, e il risultato tutto sommato non così malaccio come pronosticato prima del voto del Movimento 5 Stelle. C'è chi ha parlato di voto di scambio, c'è chi ha detto voto di scambio di fatto, perché insomma molti hanno identificato i 5 Stelle come unica salvezza del reddito di cittadinanza, che invece è sono mesi che viene bombardato su tutti i media mainstream, e quindi diciamo questo reddito di cittadinanza sarebbe, come dire, l'ancora di salvezza grazie alla quale il movimento non è sparito, ma anzi, diciamo, in alcune parti del paese, come ho detto, si è confermato prima forza, e quindi porterà ancora in questa legislatura il suo peso in Parlamento, un peso che potrebbe risultare nel gioco delle alleanze e delle coalizioni molto prezioso. Tu che ne pensi?
Guarda, io devo riconoscere c'è un fatto, secondo me cioè si è molto miopi a pensare appunto in assoluto, in termini assolutistici, che il Sud si sia fatto così condizionare e quindi abbia votato in massa, come per esempio hanno votato in massa a Napoli, hanno vinto 5 Stelle tutti i collegi uninominali, soltanto perché chiaramente, diciamo, no, c'è il ricordo e il pensiero che il 5 Stelle difenderà a spada tratta il reddito di cittadinanza per loro, e anche perché l'Appennino, l'ex sindaco di Torino, che è intervenuto ieri alla Radio Rai, ha detto per esempio che a Torino, insomma, sono dati che lei c'ha ancora la mano come ex sindaco, ci sono 100.000 poveracci che hanno questo reddito di cittadinanza, quindi parliamo di Torino. Qualcuno potrebbe Torino sia una città del sud, però ti ho detto, ripeto, mi sembra molto mio, beh, non lo dico io, diciamo, riconoscere appunto la mia via da parte politica rispetto ai cittadini e quindi agli elettori del centro-sud. Io penso che si riconosca poco la vittoria di Conte, perché Conte è lui che in qualche maniera ha inciso, pur essendo stato Presidente del Consiglio due volte e anche non eletto, quindi sicuramente un Presidente del Consiglio nominato, però in quest'ultima fase di smarcamento dal PD ha risollevato il movimento che sapevamo tutti che era in forte declino. Quindi sono intervenute molte cose, il personaggio Conte gli è stato riconosciuto probabilmente anche una certa più che capacità, io devo dire coraggio, nel cavalcare il momento che tutti ci ricordiamo del lockdown, e quindi momenti difficili in cui andavano prese decisioni sbagliate o giuste che siano state prese, era un momento difficile per tutti, chiunque si fosse trovato al posto di Conte in quel momento, diciamo, avrebbe avuto difficoltà, e in qualche maniera penso che abbia ricevuto un premio, mettiamola così, da quell'elettorato ormai come dire, più che nauseato, veramente deluso dal Partito Democratico, che anche in questo momento in cui tutti hanno detto che ovviamente si sarebbe dovuto ricompattare anche con forze vicine, amiche o alleate, e per affrontare le elezioni in questo sistema elettorale dove tu potevi avere qualche speranza di vittoria solo se ti alleavi, solo se facevi coalizione con gli altri, invece ha respinto Calenda da una parte, 5 Stelle dall'altra, quindi praticamente scavandosi la fossa. E quindi quegli ultimi elettori che forse ancora erano titubanti, ovviamente non sono rimasti nell'area centrista del Partito Democratico, ma hanno preferito ancora una volta andare verso Conte. Quindi poi questo voto lo possiamo giudicare come vogliamo, ma io penso che più di dare le etichette agli elettori, gli elettori provano.
No, certo. No, poi tra l'altro voi vi ricordate, a proposito di Movimento 5 Stelle, Assange, come fino a quando il Movimento 5 Stelle era più o meno simile a se stesso, come era forse l'unico partito che ricordava, diciamo così, all'interno del Parlamento il caso Assange. Immagino che oggi non ci fosse traccia del Movimento 5 Stelle lì a...
No, oggi c'erano più comunisti, c'era l'EFT, poi sicuramente ci saranno stati personaggi magari a me sconosciuti del 5 Stelle, ma non erano ufficialmente.
Un tempo sono mi ricordo eventi organizzati. Comunque, grazie Max, sia per la cronaca, per il report di quanto è avvenuto oggi rispetto alla mobilitazione.
Come siete rimasti, insomma, come queste elezioni?
Io sono semplicemente contento per tutti i trombati eccellenti e a me invisi che sto scoprendo giorno dopo giorno. Nel senso, mi spiego meglio, io sapevo perfettamente, cioè immaginavo, leggendo i sondaggi, che avrebbe vinto il centrodestra. Non penso che Giorgia Meloni sia così, diciamo, il fascismo 2.0. penso che il pilota automatico, come diceva Sergio prima, dell'Unione Europea, no, di Bruxelles, della NATO, sia assolutamente in funzione, quindi anche per lei varrà, ritengo, la sua coalizione anche così meno salda di quello che potrebbe avvenire, quindi tendenzialmente sono più interessato a vedere quello che avviene nei luoghi, no, politici dove si è registrata la sconfitta. Cioè vedo con interesse questo aspetto del Movimento 5 Stelle che tu dici, questo aspetto un pochino più di sinistra, diciamo così. Voglio capire che succede dentro al PD, sperando personalmente sempre in un suo superamento. E così, insomma, non sono stupito, sono preoccupato, come ero preoccupato col governo Draghi, come ero preoccupato col governo giallo-rosso, sì. Questa è la mia posizione. Non so se Valentino la condivide, penso più o meno.
Guarda, condivido la maggior parte della tua analisi. Non sono molto stupito del risultato elettorale da un lune e dall'altra parte. Il PD, quello è una mia cosa personale, il PD purtroppo non ha preso una batosta tale da fare un chiaro gesto di discontinuità con il passato. Sto vedendo i nomi proposti
assolutamente in continuità,
segreteria del dopo Letta, assolutamente in continuità con quello che è stato il PD adesso. Persino la Lega sta, insomma, richiedendo più parti, sì, alcune anche autorevoli come la vecchia guardia di Bossi e Maroni, un gesto di discontinuità, come si dice in politica quando vogliono trombarti, cioè a Matteo Salvini. Stessa discontinuità purtroppo non riesce a esprimere la parte, tra virgolette, di sinistra del PD, che ormai, diciamocelo chiaramente, è residuale e assolutamente minoritario. Il PD ha tracciato quella via, sta seguendo quel binario ormai da anni, il binario del liberismo, di un partito centrale liberista che dà molta credito ai diritti civili, e poi però quando si parla dei diritti sociali, dove vanno i soldini, un pochino meno di sinistra, e quindi i nomi che ho sentito fino adesso esprimono assolutamente quel tipo di visione, quel tipo di linea.
Salutiamo Max con una battuta.
Siamo alla fine, Ale?
Sì, siamo alla fine, poi abbiamo un altro intervento, ma non siamo fuori tempo. Okay. No, dico, faccio una battuta, no? Il nome di Elly Schlein, che è la vicepresidente di Emilia Romagna, leggevo sui social un nome di sinistra, no? E uno sotto che diceva americana, figlia di un professore universitario di Lugano che ha studiato nelle migliori università. Se questa è di sinistra e popolare, sì, io che sono di Centocelle, come devo chiamare? Comunque,
io dico solo questo, anche se sono una battuta, io secondo me la cosa peggiore che ho visto, ma che sintetizza tutte le parole di Valentino, è l'intervento di Deborah Serracchiani appunto la notte, quando nelle convenzioni dei partiti si aspettavano i primi commenti, cioè se l'avete sentita tutti, io me l'avevo sentita in diretta, tutto ha detto tranne abbiamo perso. Cominciamo subito a dare colpe a sinistra e a destra, l'elettorato ha votato poco, la Lega deve farsi un bagno di umiltà, e quindi io dico, ecco, questo purtroppo, questi sono quelli che ci hanno rappresentato e continuano a rappresentarci. Una piccola speranza ce l'ho, nel senso che secondo me da lì usciranno, hanno ragione Valentino, devono andare sotto al 10%, da un tracollo tale per perdere anche potere economico, perché quello è quello che c'hanno, basta guardare la sede dove sta e quanti soldi si spendono là dentro, ma non vorrei neanche essere qualunquista, cioè non è che io mi aspetto da un paese, un partito che dovrebbe governare, che venga gestito con pochi soldi. Il problema è proprio la contraddizione tra quello che fanno nelle piazze e quello che fanno poi a casa loro. Ormai è diventato un partito autoreferenziale. Spero solo, e vi lascio, che ci siano ancora personaggi lì dentro, come dite voi, quella microscopica parte di sinistra, che anche loro abbandonino e si ricompattino invece con quelli che in qualche maniera, sia i verdi di sinistra, sia il potere al popolo, cioè coloro i quali hanno ancora delle idee sane di sinistra, che secondo me se si ricompattano veramente, questa volta forse non ci hanno avuto neanche il tempo, in qualche maniera cominciano a fargli un contrasto serio, quello che magari c'è in Francia, quello che c'è in Spagna, tutto là.
Speriamo, è una speranza, speriamo, anche se al momento speriamo. Poco, non lo so. Comunque Max, dovremo occuparci ovviamente di politica sulle frequenze e sul sito della Città Aperta con i nostri interventi. Insomma, Max Montex ha fatto parte della task force della redazione, che ha fatto un lavoro veramente importante di presentazione di tutti i programmi elettorali prima delle elezioni. Proseguiremo su questa falsa riga. Grazie Max per il contributo.
Buonanotte. Ciao.
Salutiamo Massimiliano Montes, un po' di musica, poi l'ultimo intervento, quello di un'altra voce, insomma, nota, il giornalista Pablo Castellani, due battute con lui sulle elezioni e poi possiamo in qualche modo considerare chiusa la pratica di Città Aperta per le elezioni. Adesso dobbiamo occuparci del referendum in Donbass, dobbiamo, no, scherzo, un po' di musica.
To wave your finger, you must have been out your hair. I hold deep in muddy waters, you practically raised the dead. Rob the grave to snow the cradle, then burn the evidence down. Soapbox house of cards and glass, so don't go tossing your stones around. You must have been
torniamo in diretta, torniamo a parlare delle elezioni dopo questa parentesi anche su Assange. Lo facciamo con Pablo Castellani, che ha gentilmente aspettato fino a quest'ora che lo chiamassimo. Grazie alla tua disponibilità innanzitutto.
Grazie a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Ciao Pablo, buonanotte. Buonasera.
No, buonanotte, ma è notte.
Ormai è notte, diciamo.
Allora, iniziamo subito.
Sì, siamo le idee chiare questa sera.
Facendo una cosa che Valentino non fa mai, dando i credits delle profezie o delle dichiarazioni. Pablo, avevi detto prima delle elezioni Lega all'8%, e evidentemente qualcosa avevi intuito, no? E questo, insomma,
ero stato ben informato, non è tanto un merito della mia intuizione quanto bastava parlare con i dirigenti della Lega nei giorni prima della campagna.
Ma mai non erano così scoperti nel dire che andavano incontro alla più grossa batosta degli ultimi, non so, 5-6 anni della loro, no? Perché questa è stata adesso si è un po' confusa nelle nebbie della vittoria del centrodestra, ma è, voglio dire, quanto ha perso dal famoso 30% pre-papete, quanto ha perso, forse anche 40, è arrivato quasi al 40 prima del papete, ha sprecato tutto.
Ma sai, è un po' la storia comunque politica di questo paese: quando arrivi a conquistare così tanto consenso, il popolo italiano ti sopporta e ti supporta per poco tempo, il tempo necessario di provare a prendere un po' in mano la situazione, salvo poi stancarsi molto molto in fretta dell'innamoramento di turno. L'elettorato italiano ha dimostrato tante volte negli ultimi anni di essere un elettorato che, vuoi per sconforto, per mancanza di offerte, per una politica stantia, per tante cose, comunque si innamora, diciamo, dell'ultimo arrivato, più o meno, messo in questi termini, gli dà in qualche modo le chiavi del paese, ma salvo poi richiedergli indietro molto molto in fretta, non appena anche la nuova speranza comincia a deludere, come innegabilmente deve fare chiunque fa delle promesse, chiunque faccia delle promesse inattuabili in campagna elettorale e poi si trovi a governare.
Hai detto tu e Sergio Cararo, che è intervenuto, diciamo, all'inizio della trasmissione, più o meno avete la stessa posizione, quindi la parte successiva del ragionamento è che questo governo è destinato a durare poco, no? Diciamo, adesso Giorgia Meloni è in hype rispetto alle speranze o anche così all'innamoramento così politico degli italiani, quando ci si rende conto che le politiche che può fare un governo di centrodestra guida Fratelli d'Italia non sono poi troppo diverse da quelle che possono fare tutti i governi di un paese che ha una sorta di pilota automatico da Bruxelles e un altro da parte della NATO, no? potrebbe essere un po' questo la fine della luna di miele che possiamo annunciare con 6 mesi, un anno d'anticipo, oppure tu vedi insomma un respiro un po' più ampio di questa coalizione di centrodestra?
Innanzitutto, cioè, lasciatevi dire che stiamo già parlando della fine di un governo che non è stato neanche ancora formato. Mi fa un po' sorridere, non riferito a te o a voi, ma insomma già se ne sta parlando, ma quanto
dura? Sì, sì, se ne sta parlando, è vero.
È un argomento ed è una cosa che trovo francamente ridicola, visto e considerato che ne parlano, diciamo, eminenti giornalisti nei talk show. Come si fa a parlare di una cosa del genere? Vuol dire che si sono esauriti gli argomenti. Cioè, vediamo questo governo quando giurerà, che squadra presenterà, su quale programma e cosa succederà naturalmente. Dopodiché, se uno poi vuole vaticinare un po' quello che sarà il futuro, è facile immaginare che si tratterà in qualche modo di un governo, come dici tu, che dovrà comunque rispondere a delle sovrastrutture, a delle norme che non può controllare. Tu parlavi giustamente di Europa, questo è un governo che si è sempre dichiarato molto poco europeista e molto più atlantista, le due cose possono coesistere a quanto pare, ma comunque dovrà sottostare innegabilmente a dei diktat, almeno sotto il punto di vista economico-finanziario, e già questo innegabilmente produrrà degli attriti. Dopodiché bisogna stare a vedere cosa succederà, insomma è veramente troppo presto. Comunque un'altra cosa, scusami e concludo, ci troviamo in ogni caso di fronte al primo governo della storia repubblicana che, forte di una maggioranza garantitagli dal Mattarellum, una maggioranza schiacciante parlamentare
dal Rosatellum, no? Dal Rosatellum.
Scusami, scherzi, dal Rosatellum, sì, ho detto il Mattarellum, scusate. Naturalmente il Rosatellum si troverà ad avere questa maggioranza parlamentare schiacciante e al tempo stesso il numero di parlamentari dimezzati, che sappiamo bene, insomma, è molto più facile mettere d'accordo poche persone che tante persone, no? Soprattutto se sono tutti quanti uomini tuoi in qualche modo. Quindi io non scommetterei tanto facilmente sulla caduta precoce di questo governo. Magari è un governo che può entrare in crisi, magari è un governo che può avere un rimpasto, ma sicuramente è un governo che potrebbe riavere facilmente un reincarico in caso di una crisi di quelle insomma che possono portare alla caduta.
Senti Pablo, andiamo subito a, come dire, sul vivo, proprio perché così diamo un po' di frizzantezza, visto anche l'orario. Movimento 5 Stelle, analisi dei molti commentatori che si sta leggendo in queste ultime ore.
Di uno in particolare.
È l'unico che ormai porta istanze di sinistra, non dicendo di essere di sinistra, praticamente lo specchio, come se il PD si guardasse allo specchio, un partito ufficialmente di centro-sinistra che in realtà non parla più alla sinistra, non parla più dei temi che dovrebbero essere della sinistra. Vero, falso, che ne pensi?
Diciamo che il Movimento 5 Stelle abbia fatto una campagna elettorale capace di far dimenticare al proprio elettorato che la persona che stava chiedendo il loro voto era la stessa che aveva firmato i decreti di sicurezza con Salvini, che è stata capace di governare con la destra e poi di fare il governo di larghe intese, è vero, ed è vero che abbia spinto tutto all'acceleratore dal punto di vista dell'energia e delle proposte elettorali sulla questione del reddito di cittadinanza e su una battaglia per il salario minimo almeno a 9 euro, che sarebbe una cosa rivoluzionaria in Italia, ma nel resto d'Europa sarebbe ancora comunque un provvedimento già arretrato qualora nascesse da noi. Questi due temi, se uno si scorda chi è Conte e chi sono stati i 5 Stelle negli ultimi anni e la loro realpolitik veramente, cioè, di democristiana memoria, effettivamente sono due provvedimenti che di sostegno alla povertà e alla difficoltà sociale ed economica che la sinistra propriamente detta del Partito Democratico si è completamente dimenticata, e su questo non c'è alcun dubbio, e su questo l'elettorato del centro-sud in particolare lo sappiamo che è quello con le maggiori difficoltà dal punto di vista economico, ha premiato il Movimento 5 Stelle. Poi che naturalmente stiamo parlando anche di un Partito Democratico che in più di un'occasione ha dimostrato a parole dei suoi dirigenti di voler rimodulare quantomeno il reddito di cittadinanza a fronte invece di una Fratelli d'Italia e tutta la destra intenzionata a smantellarlo completamente. Quindi se tu sei un percettore del reddito di cittadinanza è facile dire ok, io voto chi prova almeno a portare avanti a tutelarmi sotto questo punto di vista, e trovo anche francamente vergognoso chi abbia accusato in questo caso il Movimento 5 Stelle di fare una politica di voto di scambio, perché da un certo punto di vista ogni promessa elettorale in qualche modo è voto di scambio, allora se la vogliamo mettere così.
C'è un mi pare che sia Luigi Marattini, non sono sicuro,
che non fa altro
che twittare grafici dicendo la proposta, no, cioè Movimento 5 Stelle, le regioni, i luoghi, le province,
l'identità tra chi percepisce il reddito di cittadinanza e 5 Stelle. Sì, vabbè, ma hanno già dimostrato che il primo grafico che ha twittato non aveva nessuna correlazione di gli altri 18 ma basta. Senti Pablo, continuiamo con questo gioco. Lega Nord meno del 10%, toppata totalmente la campagna elettorale, il nord-est ha abbandonato il partito, e ma soprattutto quelli del partito dicono no, aspetta, ha abbandonato il partito perché è un chiaro sintomo di abbandono del capo, il capo non è più il capitano di 3-4 anni fa, si chiede all'interno del partito un gesto di discontinuità che, come dicevo prima quando avevamo in collegamento Massimiliano Montens, in politica vuol dire che ti vogliono trombare. Quindi questo gesto di discontinuità Salvini ci sta passando sopra dicendo subito no, ma io devo fare il ministro, ma qua subito il suo Twitter già nelle ultime 48 ore ha ribollito di sbarchi di nuovo migranti, quindi ricomincia insomma la stagione 2019 come se non fosse passato del tempo in mezzo. Lui ovviamente vuole far dimenticare subito in fretta il risultato, ahimè, ahi lui deludente dal punto di vista elettorale. Questo gesto di discontinuità ci sarà o no?
Allora, probabilmente ci sarà, perché comunque ne parlavamo prima, insomma, parlando con le seconde linee, comunque con i colonnelli della Lega, e anche sentendo i loro interventi a Pontida, appare chiaro come ci siano almeno tre dei grandi vertici della Lega per Salvini pronti a sostituirlo. Però e faccio riferimento in particolare a Fedriga e a Luca Zaia. Però non bisogna dimenticare che dal punto di vista dell'elettorato, per quanto la Lega abbia preso una sonora mazzata e abbia visto il travaso dei propri voti verso Fratelli d'Italia, l'elettorato della Lega continua a stare con Matteo Salvini, perché comunque in ogni modo gli riconoscono il fatto che sia stato capace di portarlo, almeno in una fase storica del proprio movimento politico, a portarlo a quei livelli di consenso così alti, cosa che non era mai riuscita a nessuno. Quindi ci sarà probabilmente un rimpasto, bisogna considerare che Salvini ha blindato le posizioni, diciamo, ai vertici da diverso tempo, cercando di escludere il più possibile il rischio, ecco, di un colpo di stato interno di un partito che comunque tra l'altro ha sempre fatto dei congressi. Quindi se dovesse succedere quello che tu mi chiedi, Valentino, dovrebbe teoricamente succedere attraverso lo strumento democratico del congresso di partito. È quello che non viene perdonato a Salvini, se vogliamo saperlo, anche lì bastava parlare con la base. Quello che non viene perdonato a Salvini è anche il motivo per cui poco tempo fa è arrivato al 30%, cioè la vocazione nazionale della Lega sotto la guida di Salvini è stata da una parte il motivo del successo, ma anche il motivo del fallimento, perché in qualche modo ha messo in luce tutte quelle che sono le contraddizioni di un partito nato locale, la cui forza è sempre stata il radicamento sul territorio, in particolare nel nord e nel nord-est produttivo e ricco d'Italia, e quindi per questo motivo sempre molto dal punto di vista percentuale, no? Relativo a una determinata zona, a un determinato elettorato. Salvini ha cercato di fare il partito nazionale, ma in questo modo sono uscite fuori tutte le contraddizioni, perché parlare di autonomia del Veneto, dell'Emilia Romagna, della Lombardia, autonomia fiscale naturalmente parlo, con uno della Lega della Calabria, della Sicilia o della Campania, ti mette di fronte al cortocircuito che ha creato Matteo Salvini e che adesso gli sta ritorcendo contro.
E invece l'ottimo reportage, adesso ti parlo più da così al tuo così anche per, vale pure per Valentina, no? Al tuo essere un po' giornalista, cercando di farlo nel modo il l'articolo importante, il reportagione di Repubblica, il padre di Giorgia Meloni fu condannato per narcotraffico, il racconto della stampa spagnola. La vicenda risale a 27 anni fa. Il papà della leader di Forza Italia, di Fratelli d'Italia, abbandonò la figlia quando era ancora in fasce. Quando si celebrò il processo, erano già 7 anni che la futura premier aveva rotto i punti con il genitore. Quindi 27 più 7, roba veramente, no? Cioè, è, non è una porcata, nel senso, che senso ha un articolo del genere adesso?
Ma guarda, diciamo, non mi sento titolato a criticare il lavoro di Repubblica di per sé, posso dire soltanto che rientra questo passaggio che mi hai descritto anche nel, magari anche lo stesso articolo, non lo so, ho letto uno stralcio di un altro pezzo uscito su Repubblica all'indomani delle elezioni in cui si descriveva Giorgia Meloni alla guida della sua macchina con una felpa tirata su un cappuccio della
sì, l'ho letto anch'io, sì.
Cosa, cioè, veramente non so neanche come definirlo, cioè, non è neanche un pezzo di colore, non sono, diciamo, posso dire che se questo è giornalismo, vabbè, insomma, allora lo siamo veramente un po' tutti, dopodiché.
Senti Pablo, io con te voglio continuare un po' il gioco di prima, visto che stavamo facendo appunto, abbiamo parlato appunto di gesto di discontinuità, un altro partito che sicuramente è in pole position per un gesto di discontinuità che effettivamente c'è stato, è il PD sceso in queste elezioni sotto al 20%, gesto di discontinuità che purtroppo però molti commentatori dicono essere solamente di facciata. Letta riprende il biglietto per Parigi, ma al posto di questo segretario chi viene? Viene sempre Bonaccini o altri nomi che sono stati fatti, sempre hanno quel tipo di continuità che sicuramente non è quella svolta a sinistra che parte dell'elettorato sembra chiedere, insomma continua a chiedere, almeno nei fatti, favorendo ad esempio una volta antagonista 5 Stelle. Poi vedremo adesso nel gioco delle coalizioni dove si siederanno, certo, e che tipo, certo, di accordi faranno. Quindi se per Salvini stiamo a vedere se c'è gesto di discontinuità, per questo PD ufficialmente c'è stato, Letta ha fatto il passo di lato, ma quindi è vera discontinuità oppure è solo un'operazione, l'ennesima operazione di maquillage, si cambierà per segretario, vediamo se stavolta funziona, se funziona bene e se non funziona
oggi
di nuovo.
Assunta ha detto dobbiamo non chiamarci più PD ma chiamarci i democratici, da lì parte il cambiamento.
Sì, perché ha detto che partito è percepito dall'elettorato come una forma novecentesca e troppo vecchia di coalizione politica. Vabbè, ma adesso al di là di queste considerazioni, Pablo, quindi gesto di discontinuità c'è stato, ma facciata o sostanziale?
Allora, Letta, a mio parere, non poteva non fare un passo indietro, cioè non poteva, io mi aspettavo il giorno dopo non che mandasse avanti a fare le prime interviste a Deborah Serracchiani, ma che si presentasse lui la sera stessa dicendo mi dimetto, cioè con le dimissioni mi dimetto, perché bisogna ammettere il fallimento di una campagna elettorale, di una gestione di un partito, di non aver saputo interpretare lo spirito di un tempo, di aver perso l'elettorato di sinistra, di non essere più di sinistra. Questo, cioè, bisognava, questo è il momento, per cui queste elezioni da un certo punto di vista sono una tragedia se sei un elettore di centro-sinistra, ma possono essere anche una grande opportunità perché offrono davvero la possibilità di radere al suolo un sistema, un politico partitico che fino adesso, negli ultimi 10 anni, ha dimostrato di essere soltanto evidentemente un partito a vocazione governativa con chiunque, per chiunque, basta restare al governo e amministrare e spartirsi poltrone, ministeri, consorterie e quant'altro, perdendo completamente quello che è il senso di un partito che dovrebbe essere di centrosinistra sedicente, quantomeno. Quindi Letta fuori, e su questo non c'è il minimo dubbio, deve farlo anche per salvare un minimo la faccia. Dopodiché anche lì bisogna capire se faranno un congresso e si vedrà che saranno i nomi che tutti stanno già facendo. Poi ha parlato di Bonaccini, poi si parla di Elly Schlein, ci sono altri 2 o 3 nomi in ballo, ce ne saranno altri che usciranno fuori, ma se si tratterà di una mera conta delle teste, dei voti che questi dirigenti riusciranno a portare il proprio paniere, diciamo, no? E garantirsi la direzione del partito, io credo che a quel punto il partito sarà comunque sempre e comunque la stessa cosa. C'è purtroppo bisogno veramente di un'operazione di presa di coscienza, di esame di coscienza molto serio, che non mi sembra sia stato fatto in questo momento. Se voi andate a recuperare l'intervista il giorno dopo le elezioni, la mattina dopo, di Deborah Serracchiani, che era quella che 15 anni fa si prese a palle parole, vi ricordate, denunciò la politica dei vecchi contro l'allora segretario del PD, che era Franceschini, se non ricordo male, era la giovane del Partito Democratico che denunciava fosse in mano ai soliti vecchi nomi e che ci fosse bisogno di rinnovarsi. Ecco, lei adesso è diventata totalmente organica a quel sistema e ne replica le frasi, perché quello è. Ecco, se questo è il nuovo che ha preso adesso il posto del vecchio, il Partito Democratico è destinato a finire. Io vi dico pure che finisca.
Una battuta: a sinistra con questi dirigenti non vinceremo mai, dai tempi di Piazza Navona, che lo gridava Nanni Moretti, e che il potere logora chi non ce l'ha, e quindi che Serracchiani sia diventata completamente organica all'interno del partito. Insomma, la parabola, l'esempio più lampante è la storia personale di Luigi Di Maio, insomma, quello che è successo nel giro di tutto sommato pochi anni. Siamo arrivati agli sgoccioli di questa puntata di Block Notes, ma a Castellani voglio chiedere una proprio battutissima, Castellani, una battuta al volo: c'è vita a sinistra del PD?
Ma certo che c'è, non in Parlamento, ma c'è.
È tutta qua, da una parte e dall'altra, la puoi vedere in due modi, però
certo, ma evidentemente finché esisterà un Moloch che in qualche modo impegna politicamente lo spazio politico sociale della sinistra, che è il PD, purtroppo va superato. Io sono d'accordissimo con Pablo, che finisca, ma dico di più: deve da finire. Chiudo così con un giochino cretino fra di noi, un po' così, no? Qual è la cosa?
Belli carichi stasera.
Qual è la cosa più bella, più interessante di queste elezioni? Per me è stata la conta dei trombati. Dico la verità, io, nonostante la vittoria di una coalizione, in particolare di un partito che sta agli antipodi della mia visione politica e sociale del mondo, nonostante la mia opzione politica abbia preso il solito 1,2, 1,5, 1,8%, leggendo dei nomi, no? Che tra l'altro, soprattutto quelli che appartengono al blocco, cioè Di Maio, ma anche alcuni rappresentanti del PD, alcuni rappresentanti che erano del PD e poi sono diventati del, che ne so, di Italia Viva oppure di Azione. Perché? Perché loro sono rimasti fuori per una scelta folle, che è stata quella di votare per mantenere in vita il governo giallorosso la proposta altrettanto folle del 5 Stelle di dimezzare il Parlamento, senza tra l'altro immaginare una legge elettorale, ristrutturazione dei regolamenti, insomma. E adesso si trovano a tutti quanti a dover trovarsi un lavoro, no? E questa è una cosa, certo, che a me mi ha, non so perché, forse sono cattivo. C'è Valentino che si sta divertendo, perché
assolutamente sono d'accordo con la tua analisi. Sicuramente, come dire, trovare una quinta colonna è un termine di solito brutto. Trovare un appoggio all'interno del Parlamento che possa contare al momento opportuno per fare leva quando c'è votare o no determinati provvedimenti. Penso quando si discuterà ancora del salario minimo, quando Abu Soumaoro farà valere i diritti dei diseredati che a migliaia stanno nelle campagne del centro e sud Italia, ma anche del nord, basta pensare solamente al riso e all'uva. Quindi quella parte politica diciamo avrà un peso. Io spero sempre di più. C'è vita a sinistra del PD, fuori dal Parlamento sicuro, però è tempo di pensare di tornare in Parlamento, e non si può tornare in Parlamento con, per carità, questa volta è successo di tutto perché è caduto il governo in piena estate, campagna elettorale stranissima, formazioni politiche che si sono dovute formare al volo. però a sinistra del PD bisogna fare ragionamenti di ampio respiro, mettendo da parte i personalismi, progetti politici seri e non del momento, legati alla contingenza, a quella elezione. Insomma, secondo me l'elettorato chiede di ragionare sul lungo termine.
No, ma io sono completamente d'accordo con questa disanima, disamina. Chiudo soltanto dicendo, facendo una cosa, tu hai parlato di Nanni Moretti profetico che 20 anni fa cominciò, disse: con questi dirigenti noi non vinceremo mai. Fa pensare, se uno ripensa a quelle, a parte sempre la grande visione, diciamo, di un artista che in qualche modo è sempre stato capace di leggere con anticipo dei fenomeni importanti del nostro tempo. Come anche le dimissioni di un papa, tanto per dirne una, ma anche fisicamente quella scena, vi ricordate i girotondi dove li stavano facendo? Cioè, a Piazza Navona, al centro,
sì,
cioè,
sì.
Quando si parla del Partito Democratico, il partito della ZTL o il partito di Capalbio, perché purtroppo questo è diventato, forse lo è sempre stato, semplicemente, cioè, quell'anima è diventata sempre più maggioritaria mano a mano che si staccavano gli elementi che avevano ancora un passato, almeno che condividevano con l'identità del Partito Comunista. È rimasto un leader di partito che è un popolare sostanzialmente, e questo è, quindi, cioè, bisogna proprio uscire fuori da questa logica della Torre d'Avorio, anche della presunta, quella che è stata sbandierata tante volte, la presunta superiorità morale, che anche questa si è ritorta contro questa classe dirigente, l'idea di essere sempre dalla parte giusta a prescindere. Ma come si fa a pensare di andare a fare una proposta elettorale e farsi votare da un popolo, da una cittadinanza, quando si dice noi siamo la parte giusta sempre? Ma cioè, ammesso che sia vero, lo devi comunque dimostrare, non basta
Pablo spocchia. Perché forse tu interessi nella vision, come si dice al giorno d'oggi, del partito, tu, proprio tu, interessi di meno rispetto a quello che si può, con sempre il gioco solito delle alleanze che è successo negli ultimi 10 anni, il gioco dei trucchi elettorali, perché sì, è vero, in Italia non si elegge il Presidente del Consiglio, quello è verissimo, però insomma, d'altra parte è pur vero che insomma tanti commentatori hanno notato che mano a mano che il PD perdeva consensi nel paese, comunque i posti di potere nelle commissioni, dove si conta, nei palazzi, erano sempre occupati. E io penso proprio questo, ma per me, io sono felicissimo se fosse così, perché accelera solo un processo che porta a una totale, alla fine, ripensamento proprio di quel progetto politico, con qualcuno che prima o poi avrà il coraggio di dire: ragazzi, era proprio il progetto a essere sbagliato. Un PD che pensa solo al governo, pensa solo alla gestione del potere, pensa solo all'immanente e non ha minimamente come referente l'elettore, il lavoratore, la persona che cammina per strada, a un certo punto deve fare il suo corso ed esaurirsi, ecco.
No, ma questo infatti è il momento di battere il cane che affoga. Mi dispiace, ma questo è.
Esattamente. Io dalla prossima puntata ci sarà una nuova sigletta di questo spazio radiofonico e podcast, che sarà una voce che elenca spiegandoli i nomi dei trombati, e un vocitore dice: olè, tipo la formazione della squadra. Quindi Di Maio,
è un pensiero fisso, Pablo, olè. Pensa solo a quello,
solo a quello, ma certo.
Però perché... allora scusami, però devi dire, visto che questo argomento noi tre ci conosciamo anche nella vita reale, l'abbiamo già affrontato, parliamo di aboliti, visto che
aboliti.
Quello che a tutti noi fa, diciamo, in qualche modo tragicamente sorridere, è la parabola di Luigi Di Maio. Da quando disse di aver abolito la povertà, adesso è stato abolito lui, no? Allora parliamo degli aboliti, l'abbiamo detto tra di noi, diciamolo pubblicamente.
La prossima puntata sarà dedicata, se vuoi esserci, Pablo, sai che siamo sempre molto contenti, se Valentino ci sarà e non si addormenterà come al suo solito alle 9.
Come gli anziani.
Faremo una bella puntata sugli aboliti, facendo un ritratto, così, senza che nessuno si offenda, ovviamente, così, un po' di queste parabole, quella di Di Maio, quella ovviamente più fragorosa. Ma è anche vero che è stato talmente evidente e un po' smaccato, forse, il suo muoversi, dibattersi ferocemente in cerca di un mantenimento di uno status quo ottenuto, certamente con dei meriti, senza dubbio, ma anche con forse un pizzico di fortuna e capacità di cogliere il momento, beh, no, un pizzico. Comunque, ci siamo allungati tantissimo, stiamo sconvolgendo ogni regola della radiofonia. Ringraziamo il nostro Pablo Castellani. Ciao Pablo, buonanotte.
Ciao Pablo, buonanotte.
Ciao, grazie a voi. Ciao, ciao.
Ringraziamo Max Montens che è intervenuto e continua a seguirci. Insomma, parlava un po' della segreteria del PD con degli spunti, un argomento interessante. Potremmo usare questa piccola tribuna nella notte del giovedì sera per fare un pochino di analisi.
Ma tanto Alessio, il PD non te fila manco a te, eh? Cioè tu pensi di avere questa tua piccola tribuna, il PD è così, ma loro stanno, cioè loro stanno ragionando su altre cose.
Ma perché
adesso, per esempio, in questo momento sicuramente con chi fare la coalizione per comunque poter mantenere un po', capito, che sia una debacle è ok, ma che non sia totalmente una disfatta, quindi poter mantenere, insomma, non ti preoccupare.
Ma ci sono, no? Le regionali qui nel Lazio,
sì, non ti preoccupare per loro, guarda, come loro non si preoccupano per te.
Di me non si preoccupassero proprio. Ringraziamo Sergio Carraro, direttore di Contropiano. Valentino, grazie, sei stato veramente gentile ad avermi tenuto compagnia in questa notte. Un saluto a tutti. Block Notes torna ovviamente in diretta giovedì prossimo alle 22, sempre preceduta da Book Notes, pagine di radiofonia. E in podcast naturalmente lo trovate sulla pagina di Radio Città Aperta, su Spreaker, Block Notes, e fra un pochino forse anche da altre parti vi terrò aggiornati. Un saluto, vi lascio con i Tin Lizzy, che è un buon modo, ammetterete, per salutarvi.
All'ascolto di Radio Città Aperta, RCA.